Buonasera a tutti. Ancora questa sera abbiamo il grande privilegio di poterci riunire, di poter ringraziare il Signore per quello che Lui fa sempre ogni giorno nei nostri confronti, per la sua misericordia. E questo, anche questo è un altro grande privilegio, il fatto di poter veramente ringraziare il Signore per un nuovo giorno di vita che ci ha donato. Stavo considerando in questi giorni il Salmo 90, di cui vorremmo concentrarsi in particolar modo su un versetto, però è molto bello vedere l'inizio di questo Salmo ed è molto bello vedere quello su cui il salmista si concentra. Sappiamo che questa è una preghiera di Mosè, così come viene scritto nel titoletto. Ed è bello vedere questi versetti in particolare. Il versetto 2 che dice, anzi vediamo anche dal versetto 1, Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. E al versetto 4 dice, perché 1.000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. È molto bello. E poi parlando invece in contrasto dell'uomo, al versetto 5 dice, tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, e la sera è falciata e inaridisce. E ancora possiamo leggere al versetto 10. E dice, i giorni dei nostri, anzi, sì, versetto 10, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 o per i più forti 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne volevamo via. È molto bello in questi passaggi, in questi versetti, vedere proprio il netto contrasto tra l'eternità di Dio, tra il fatto che Dio è senza tempo, possiamo dire, quindi è eterno, e vedere invece dall'altra parte il forte contrasto con il limite temporale umano. E questo ci fa riflettere anche quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, che il Signor Gesù ha preso un corpo e ha preso appunto anche i limiti temporali dell'uomo nel frattempo che il Signor Gesù era su questa terra. E alla fine di questi passaggi, alla fine di questa considerazione che Mosè fa, di questo netto contrasto che possiamo vedere, nel versetto 12 c'è un primo dunque e una prima conclusione a questo salmo. E il salmista dice, insegnaci dunque, quindi sulla scorta del fatto che i giorni dell'uomo sono limitati, insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E mi viene in mente quante volte noi contiamo nella nostra vita. Tante volte nella nostra vita possiamo ricordarci quando andavamo a scuola, contavamo i giorni che mancavano alla fine della scuola. Tante volte quando si lavora si contano i giorni, si contano gli anni per andare in pensione, è vero? E altre volte si contano quanti anni ancora mi mancano per finire un mutuo. Quindi possiamo dire che durante tutta la vita dell'uomo noi siamo abituati a contare, ma in questo caso il salmista Mosè ci vuole far riflettere su il contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E vogliamo vedere questa sera con l'aiuto del Signore due esempi. Un esempio di una persona che aveva contato sì bene i propri giorni, ma solamente a livello terreno. E poi vogliamo vedere un altro esempio positivo che è l'esempio, diciamo, di Mosè. E vogliamo prendere quindi il primo esempio, in Luca 12, leggiamo dai versetti 16 a 21. Luca 12, versetti 16 a 21. E questo è il primo esempio che vedremo insieme di una persona che ha contato. Luca, capitolo 12, leggo dal versetto 16. E Gesù disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Quindi vediamo l'esempio del ricco stolto. Vogliamo vedere qualche caratteristica che qui è ben descritta di questo ricco stolto. Prima di tutto, si tratta di una persona ricca, di una persona benestante, che nonostante la sua posizione, è ancora intraprendente. Infatti, vediamo che dice: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Quindi era una persona già benestante che pensava ad accumulare ancora di più. Vediamo che ragionava fra sé, quindi non stava parlando a delle persone, non stava parlando ai familiari, ma si tratta di un discorso tutto fatto, diciamo, nella sua mente. Ed è interessante perché dice: che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò di altri più grandi e ancora più grandi, dove ammasserò il mio grano e i miei beni. Una persona che voleva arricchire sempre di più, una persona che, essendo già benestante, già ricca, come ho detto, voleva diventare ancora più grande. E una persona, al versetto 19, vediamo che aveva fatto i conti, è vero, aveva fatto i conti delle sue provviste per molti anni. E con la sua intraprendenza, avendo fatto i suoi calcoli, possiamo dire che si era garantito una rendita per molti anni. E questo mi fa riflettere, perché vediamo come la storia si ripete, nonostante questa sia una parabola, ma era un pensiero, è un pensiero questo che si ripete fin dall'antichità. Quindi le persone, l'uomo in generale, l'uomo senza Dio, pensa ad accumulare, pensa a sistemarsi per crearsi una rendita, diciamo, per il futuro, una rendita che lo possa fare, appunto, vivere di rendita. E vediamo anche un altro aspetto: è una persona questa che non riconosceva Dio nella sua vita. Infatti, nel versetto 18 vediamo che per 3 volte parla e dice: i miei granai, e raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. Quindi vediamo che una persona che in questo modo pensava di essere a posto, non considerando Dio nella sua vita. E come ho detto prima, tutto questo è quello che emerge non da un colloquio con altre persone, ma da dei pensieri di quest'uomo. Egli ragionava così fra sé, eppure nessuno lo vedeva, eppure nessuno lo poteva ascoltare, ma Dio sì, come dice anche un Salmo 94,11, che lo voglio leggere io per essere e citare in maniera più precisa. Salmo 94,11 dice così: il Signore conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani. Ed è bello avere un Dio che è onnisciente, che sa ogni cosa. Eppure in tutto ciò, in tutto questo, probabilmente si tratta anche di una persona che, possiamo immaginare, era invidiata dalle persone che gli stavano intorno. Una persona che magari veniva utilizzata come modello. In tutto questo, però, il ricco viene definito da Dio uno stolto. E questo mi fa riflettere. E anche qui mi sono fatto una domanda: come se Dio mi dovesse dare una caratteristica, se Dio mi dovesse dare una definizione della mia vita, come la descriverebbe? Come una persona stolta? E mi sono chiesto perché viene soprannominato così. Il significato di stolto significa pazzo, una persona che, possiamo dire, ha una ridotta capacità mentale. Ma nella scrittura, chi è lo stolto? Lo stolto nella scrittura non è colui che magari ha alcune difficoltà, non è colui che magari ha alcuni problemi, ma lo stolto nella scrittura è colui che esclude Dio dalla propria vita, soprattutto con i fatti. E questo lo vediamo nel Salmo, in un Salmo 14 che voglio leggere sempre io per brevità, che dice: lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. È vero, ancora qui una dichiarazione che avviene nel cuore, una dichiarazione che avviene nella mente dell'uomo senza Dio, che è definito un pazzo. E ancora, però, questo ricco stolto che abbiamo visto, di cui stiamo vedendo alcune caratteristiche, è una persona che non aveva fatto i conti con Dio. E qui ci viene in aiuto l'Ecclesiaste quando dice: rallegrati, o giovane, durante i tuoi anni, ma ricordati che per tutto questo, tutto quello che farai, Dio ti chiamerà in giudizio. Quindi, però, questo ricco non aveva fatto i conti con Dio, aveva fatto i suoi conti solamente sulla base della vita terrena. E cari fratelli, anche noi, è vero, pur avendo consolidata la nostra salvezza, pur non perdendo la certezza della salvezza che è fondata su Cristo Gesù, anche noi possiamo comportarci come degli stolti. Anche io mi posso comportare come questo ricco stolto. Magari credo in Dio, lo dico ad alta voce, ma nei miei fatti, nelle mie azioni pratiche, nella mia vita, Dio non c'è. Eppure il grande comandamento che Deuteronomio ci ricorda nel capitolo 6, versetto 5, che dice: tu amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Quindi vediamo un amore verso il Signore che parte dall'interno, dal nostro cuore, e poi si dimostra e dice con tutte le tue forze. E tante volte facciamo i nostri conti per molti anni, come magari questo ricco stolto, per avere una rendita. Ma non facciamo i nostri conti di come siamo visti davanti al Signore e non facciamo i nostri conti in vista della venuta del Signore, in vista del fatto che andremo in cielo. E quindi viviamo la nostra vita cristiana alla meno peggio, come capita, mentre per il lavoro, mentre magari per i nostri interessi, mentre magari per i nostri hobby facciamo i conti, li facciamo bene. Per le nostre cose siamo minuziosi, chiediamo consigli, vogliamo crescere. E quindi ci saranno tutte le scuse legittime. Ho immaginato, è vero, quest'uomo era ricco, doveva costruire altri granai, e anche noi magari a volte ci comportiamo in questo modo, abbiamo altri progetti e quindi non abbiamo tempo per servire il Signore. E ripeto, tutto questo è un discorso che avviene nella mente di questo ricco. E questo è un discorso che può avvenire nella nostra mente, che poi si esprimerà con i fatti. E cari fratelli, che non possa essere così per noi. Mentre vogliamo vedere adesso l'esempio di Mosè, tutto l'opposto. È vero, Mosè possiamo dire, possiamo definire un matematico per eccellenza, visto le considerazioni che ha fatto, visti i calcoli che ha fatto. Infatti, già prima di convertirsi, quando si è convertito, lui ha considerato i piaceri d'Egitto come poca cosa, che per lui erano solo un breve tempo, messi a confronto con l'eternità. Aveva fatto una stima, aveva fatto un calcolo. E a un certo punto della sua vita vediamo che Mosè, e qui ritorniamo al nostro passo iniziale del capitolo 90 del Salmo al versetto 12, fa una constatazione. E questa fa una constatazione, fa una conferma che è all'interno di una sua preghiera, una richiesta possiamo dire. E dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E da qui possiamo capire prima di tutto che il fatto di acquistare un cuore saggio, il fatto di contare bene i nostri giorni non è un qualcosa che avviene dall'oggi al domani, ma è un qualcosa che deve essere insegnato, che io, che noi dobbiamo imparare. E infatti abbiamo bisogno di apprendere questo principio. Come ho detto, nessuno nasce imparato. Questo è il principio, il fatto di acquistare un cuore saggio, quindi contando bene i nostri giorni, questo è un principio che lo apprendiamo alla presenza del Signore, con la scrittura alla mano, con la preghiera, con la comunione fraterna. Ma se noi non avremo comunione col Signore e con i fratelli e con le sorelle, se non avremo comunione in preghiera col nostro Dio, non cambierà nulla. Questo principio non può essere imparato. E come ho detto anche prima, anche da credenti possiamo cadere nella trappola di dire: ho davanti molto tempo, imparerò poi questo principio. Una volta che andrò in pensione servirò il Signore. Ed è molto bello perché Mosè dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni. E sulla scorta di quello che ha detto in precedenza, capiamo che il fatto che l'uomo è come l'erba che al mattino fiorisce e la sera appassisce. Capiamo proprio come il fatto di dire i nostri giorni, proprio come se stesse a indicare questi pochi giorni che noi abbiamo a disposizione. E tante volte contiamo i nostri giorni sulla base purtroppo delle necessità terrene, ma non per la gloria di Dio. E l'obiettivo di contare bene i nostri giorni deriva dal fatto di acquistare un cuore saggio. Cosa significa acquistare? Acquistare significa rinunciare a qualcosa in favore di qualcos'altro. E ancora il Signore mi ha messo davanti e mi ha fatto questa domanda: per cosa sto contando i miei giorni? Cosa sto acquistando? E abbiamo visto l'importanza di acquistare un cuore saggio. E pensando al cuore saggio mi veniva in mente Salomone quando ha chiesto saggezza e intelligenza al Signore. E infatti in Prima Re capitolo 3 versetto 12 dice: il Signore dice a Salomone: io ti do un cuore saggio e intelligente. Quando abbiamo un cuore saggio, in Proverbi 10 ci insegna che il cuore saggio è colui che accetta i precetti, potremmo dire accetta i consigli. Un cuore saggio ancora è un cuore pronto a mettere in pratica la parola di Dio. In Proverbi, lo vediamo al capitolo 1, versetto 5. Ancora un cuore saggio è un cuore pieno di forza per il Signore, e questo lo vediamo in Proverbi a capitolo 24, anche in Ecclesiaste al capitolo 7. E ancora, il cuore saggio è una persona, dice l'Ecclesiaste, che ha gli occhi in testa, e mi faceva venire in mente a una persona che ha lo sguardo rivolto al Signore, che ha lo sguardo rivolto in cielo, il Signore che lo guida. E cari fratelli, in conclusione abbiamo visto che il tempo che abbiamo su questa terra è limitato. Sebbene abbiamo messo la nostra fede nell'eternità, nell'Iddio eterno, da cui per la sua misericordia andremo, abbiamo visto la responsabilità che abbiamo di vivere contando bene i nostri giorni alla gloria del Signore. Quindi abbiamo visto che abbiamo alcuni giorni che il Signore ci ha preparato in relazione all'eternità. Abbiamo visto che anche noi possiamo correre il rischio di vivere come il ricco stolto, non perdendo la salvezza, ma avendo la mente solamente alle cose di questa terra. Abbiamo visto l'importanza di contare bene i nostri giorni. E ancora voglio concludere con un versetto in Prima Corinzi al versetto 3, al capitolo 3, al versetto 12. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando dell'importanza di costruire, e noi sappiamo che per costruire serve tempo, per costruire serve tempo per scegliere il materiale, fermo restando il fondamento del Signore Gesù Cristo su cui si basa la nostra fede. Vediamo che la Scrittura fa un'affermazione molto importante. Prima Corinzi capitolo 3. Possiamo leggere dal versetto 11 che dice: poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù, e questa è la base. E poi la nostra responsabilità. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fena, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi ancora abbiamo una nostra responsabilizzazione in qualità di servi del Signore, a costruire, quindi a utilizzare il nostro tempo che il Signore ci dà a disposizione, a costruire per il Signore un edificio fatto con i materiali più preziosi, con i materiali più pregiati e non con gli scarti, come può essere magari il fieno, la paglia e il legno. che il Signore veramente ci possa benedire e che veramente possiamo riflettere su come stiamo vivendo la nostra vita e dell'importanza di contare, di fare i calcoli in maniera corretta e di capire se la nostra espressione matematica è corretta agli occhi del Signore. Perché il fine di tutto ciò è la gloria del Signore, il fine di tutto ciò è veramente acquistare un cuore saggio per l'opera del Signore. Amen.
Allora vogliamo ringraziare il Signore sempre per la sua parola.